ma soprattutto un graditissimo ospite, il numero uno dell'Albino Leffe, Gianfranco Andreoletti. Presidente, ben ritrovato.
Buonasera, Presidente.
Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori.
E grazie di aver accettato il nostro invito, Presidente. Nei minuti scorsi è stata pubblicata una lunga lettera aperta del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ai club della Lega Pro, in cui il numero uno federale, Presidente, prova un po' a spiegare anche i motivi per cui si è arrivati ad una decisione di provare quantomeno a far parlare il campo anche per ciò che concerne la Serie C. Ora, innanzitutto vorrei un parere dell'Albino Leffe, un suo parere evidentemente su ciò che è emerso in Consiglio federale, che è andato, insomma, di fatto a smentire quanto era emerso a livello se non altro di maggioranza dall'assemblea della Lega Pro.
Dire a smentire forse è sbagliata alla luce anche dello scritto del Presidente, nel senso che mi sembra che la federazione parta dal presupposto di voler verificare, no, se si può riprendere a giocare, mentre noi diamo per scontato che questo non sia possibile. Loro vogliono verificare che effettivamente sia così, quindi passaggio è: lo diamo per scontato che non si possa giocare oppure no? Lo verificheremo strada facendo, insomma, no? Io soprattutto nella mia zona non ho dubbi, no, che
certo,
sia quasi impossibile pensare di riprendere il campionato. Faccio a lei domanda: chi verrebbe a giocare a Bergamo in questo momento qui, quando
non c'è
sono
dubbio
ancora tante situazioni di contagio in essere potenziale, no? Quindi io do per scontato che nella mia zona sia quasi impossibile immaginare un certo tipo di ripresa. Può darsi che in altre zone non sia così. Capisco che a livello di federazione si voglia temporeggiare un tantino, ancora un tantino, però di fatto, no, non c'è una contrapposizione, ma c'è semplicemente, mi sembra di aver capito, no, la volontà di rimandare un certo tipo di scelta per verificare se effettivamente non sarà più possibile giocare. Questo è ciò che mi sembra di aver intuito leggendo velocissimamente quella lettera a cui faceva riferimento lei.
Ecco, Presidente, siccome avete votato in assemblea, ora non ricordo bene, 52 o 53 club contro la ripresa del campionato, insomma, comunque sia, insomma, una percentuale molto alta rispetto alle 60 squadre, quindi quasi vicino, non dico al plebiscito, ma ci siamo. Volevo chiederle, in virtù anche, no, del fatto che comunque ci sono dei club che vorrebbero ripartire per motivi anche di classifica, di investimenti, eccetera, non avete magari pensato di studiare la formula che noi abbiamo definito qua a TMV Radio, no, antiricorsi, tra virgolette, no? Visto che sulle prime tre di ogni girone credo che nessuno possa aver molto da dire, no, in questo momento, cioè sul Vicenza per quanto riguarda un girone, per l'altro il Monza, la Regina per il terzo girone, insomma sono già abbastanza delineate anche a livello, no, di distanza dalle altre squadre. Poi è venuto fuori il discorso del merito, e sul merito, no, il Carpi oggi sarebbe tra virgolette la squadra promossa in Serie B. Ecco, fare magari un playoff tra le quattro squadre che potevano, Reggiana, Carpi, Carrarese e lo stesso Bari, e magari fare i playout, che era una via di mezzo tra non giocare e provare magari a sistemare sul campo queste situazioni.
Infatti il presupposto, capisco lo spirito dell'iniziativa, però occorre domandarsi: si potrà riprendere a giocare o no? Se uno parte dal presupposto che questo non sia fattibile per una questione di sicurezza, è chiaro che va trovata un'altra soluzione, quella che chiamano l'algoritmo. Si potesse giocare, allora non c'è più neanche motivo per sospendere il campionato. Quindi credo sia un po' un argomento strettamente collegato
alla ripresa.
Si può giocare, allora giochiamo; non si può giocare, è chiaro che va trovato una soluzione. Poi quando entra nell'ambito delle soluzioni si parla di merito sportivo, ma il merito sportivo è ciò che esprime il campo al termine del campionato. Io faccio sempre questo riferimento: un anno fa o due anni fa c'era una società che era in testa al campionato con 11 punti di vantaggio. Alla fine è stata promossa, e questa è rimasta in Serie C, ed è stata invece promossa una società che era al quinto o sesto posto al campionato concluso. Quindi il merito sportivo che cosa significa? Significa non poter prendere come riferimento il risultato finale del campionato, ma dover definire dei principi. Quindi la meritocrazia diventa un algoritmo, diventa definire certi principi. È chiaro che quando fa così ci sarà sempre qualcheduno scontento, no? Perché per se usi un criterio è primo, se ne usi un altro è secondo, e quindi premi uno anziché altro. Io credo che ci vorrà una sorta di buon senso, tale per cui nel momento in cui non si gioca, purtroppo ahimè ci sarà un qualcheduno che, pur avendo fatto degli investimenti, cosa che per la verità facciamo tutti, dovrà rassegnarsi e via. Poi se vuol fare ricorsi è chiaro che allora si entra in un contesto dove hanno tutti ragione e tutti torto, perché ripeto, un criterio, qualsivoglia criterio, non potrà mai rispondere, no, a quello che è il risultato che si ottiene sul campo alla fine del girone, alla fine del campionato. Non so se sono stato chiaro.
No, chiarissimo.
Chiarissimo, sì, presidente. Infatti, volevo anche prendere spunto da una delle considerazioni che ci ha fatto, per chiederle se, a suo dire, ecco, alla fine dei conti, il problema della ripartenza, detto che ovviamente c'è il grande asterisco e che è legato alla curva epidemica e a quello che accadrà a livello di contagi in questi giorni e in queste settimane, però vorrei anche chiederle se c'è anche un problema ulteriore di applicazione del protocollo, del costo dei tamponi,
no,
della reperibilità anche dei tamponi stessi, presidente.
Ma scusi, è chiaro che questo è un problema che viene un minuto dopo che decidi, no, di giocare, perché ad oggi non è disponibile un protocollo, a meno che sia stato pubblicato oggi, un protocollo che governi questa fase di questa eventuale fase di ripresa. Uno, due. Poi io credo che dire la Serie C deve giocare perché è un'entità professionistica, io credo che sia un modo di dare una risposta estremamente sbagliato, perché il mondo professionistico va dalla Serie A alla Serie C, ma tra Serie B, che è la seconda, e Serie C, in termini di contribuzione c'è uno zero di differenza, e le garantisco che con ciò che viene distribuito oggi alle 60 società di Serie C non ci sono i mezzi, gli strumenti per poter realizzare tutto ciò che si immagina debba essere necessario per soddisfare un protocollo. Due, mi risulta che oggi i medici della Serie C abbiano dichiarato, no, che è impossibile dare il via al campionato di Serie C perché non ci sono gli strumenti per poter vigilare, per poter garantire sicurezza ai giocatori e a tutti i membri della squadra. Lei pensi che in Serie C, no, il medico non è una persona che tutti i giorni è a disposizione,
sì,
della società, ma sono normalmente dei medici che fanno un altro mestiere e che a tempo perso, no, si dedicano alla società. Quindi il nostro è tutto un mondo diverso. Se è vero che siamo professionisti, ma siamo professionisti con meno risorse, con strutture che non sono certo quelle della Serie A. E quindi, a mio avviso, dire giochi perché sei una realtà professionistica e non tenere presente quello che è il nostro contesto. Qualcheduno mi deve spiegare perché la Serie D, che sta appena sotto, non gioca e noi sì. Qual è il motivo? No? Non è che ci sia tanta differenza in termini di contribuzione. La società di Serie C oggi in contribuzione porta a casa circa 500-600 mila euro, ma la società media perde 2 milioni e mezzo. Capisce che diventa estremamente oneroso partire, fermo restando che poi c'è un altro problema: le strutture che le società di serie C hanno non sono le strutture delle società di serie A. Ora Milanello piuttosto che Interello, piuttosto che il centro sportivo del Lazio, piuttosto che quello del Napoli, dove puoi impostare un certo tipo di lavoro, non puoi certo farlo nei centri sportivi che utilizzano le società di serie C. Quindi ci sono tante situazioni che ostacolano la ripresa. Però si è deciso di voler vedere se si creano le condizioni per poter partire, aspettiamo e vediamo. Io sono scettico, però se il tema è quello di dire aspettiamo e vediamo cosa succede, si crea un disturbo, no? Perché significa tenere in tensione tutta una struttura che non può più lavorare in prospettiva, ma deve preoccuparsi di ciò che può succedere domani. Però non è un problema, lo affronteremo.
Presidente,
io credo, tornandosi...
Prego, finisca, no?
No, credo che non ci saranno le condizioni nel breve, forse anche perché sono influenzato dal contesto mio. Può essere che la mia area, Bergamo, noi siamo a pochi chilometri di quella che è una zona Alzano-Albino, da cui membro di cui si è tanto parlato sui giornali nei mesi scorsi. Quindi può darsi che io sia influenzato dal nostro contesto, che magari è diverso rispetto a quello che si può trovare in altre città d'Italia che ospitano squadre di serie C.
Presidente, stavo dicendo, ieri abbiamo visto le immagini del presidente Ghirelli quando è uscito dal Consiglio federale, e al di là di poi quelle che sono state le sue parole, bastava guardarlo per capire l'amarezza e anche la delusione, no? Che ha provato sicuramente di fronte a questa situazione nuova che si è venuta a creare. Ecco, non so, uno, se l'ha sentito, se vuol dire qualcosa in merito, perché insomma credo che stia facendo un bel lavoro per la Lega Pro.
No, io credo che lo si debba ringraziare per il lavoro che ha fatto, no? che è di estrema importanza. Pensi alla questione del contributo della cassa integrazione. Pensi al concetto dell'abbattimento dell'IRAP, no? Ecco,
certo.
e di tutto quello che sta cercando di portare avanti. È chiaro che è un lavoro di squadra, ma è un lavoro che coinvolge lui, coinvolge la federazione, però io lo vedo molto impegnato. Poi criticarlo è facile, capisco la sua delusione perché era portatore di una proposta della Serie C, però tutti quanti sapevamo che a dover decidere era il Consiglio federale. Ciascuno svolge il proprio ruolo, capisco la sua amarezza, però è un'amarezza che finisce lì, nel senso che non è che hanno bocciato la nostra proposta, hanno solo detto vediamo cosa, almeno per come la interpreto io, chiaro, vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Quindi credo che Ghirelli abbia fatto un ottimo lavoro, credo che non ci sia motivo che sia deluso di quello che è l'approccio, perché tutto sommato è un rimando. Credo, no, che sarà importante ciò che verrà presentato nelle prossime settimane, che è frutto di un lavoro che ancora una volta lui ha coordinato, che è quello dell'autoregolamentazione, che è il vero problema che la Serie C dovrà affrontare per darci un percorso di sostenibilità che oggi non ha.
Anche perché, Presidente, a maggior ragione, vista l'incertezza, direi inevitabile, senza sapere se e quando sarà ancora a disposizione l'introito del botteghino, con evidenti problemi di sponsorizzazione, stando così le cose ad oggi, 21 maggio, suppongo sia molto complicato per un imprenditore, per un patron di un club di Serie C, affrontare, ecco, tutto l'iter anche per l'iscrizione e per vivere sportivamente ed economicamente una stagione di Serie C con queste condizioni ad oggi.
Il mondo della Serie C già prima,
ecco,
del fenomeno coronavirus soffriva di una perdita di sistema di circa 100-120 milioni di euro, no? Già questo è un numero che la dice lunga quello che è il problema della sostenibilità che la Serie C doveva affrontare, no?
Certo.
Lo stavamo discutendo a livello di consiglio direttivo, c'è una società che sta facendo delle elaborazioni su questo tema, sono già state formulate delle proposte che dobbiamo affinare per portarle in assemblea, che a maggior ragione hanno bisogno di essere, di trovare applicazione oggi, perché lei ha detto bene, no? Oggi ci troveremo, il mondo della serie C sta in piedi, non perché ci sono delle risorse che il sistema dà alla serie C. Queste risorse, che sono circa 27 milioni di euro, non sono sufficienti a pareggiare i costi.
Certo.
Ce ne vogliono altri 100 che i presidenti, le società devono trovare strada facendo. Ci sono società che lo fanno attraverso la generosità dei propri soci, o attraverso il botteghino, anche se il botteghino è poca cosa, o attraverso le sponsorizzazioni. È chiaro che in un contesto economico come quello che ci troviamo a vivere oggi, no? Che è di estrema crisi, con una prospettiva critica non di giorni, ma di mesi, forse di anni, a maggior ragione quello che era un problema del coprire 100 milioni di perdite diventa un problema del coprire non 100 milioni di perdite, ma 100 milioni di perdite più quello che i presidenti, i soci non potranno più mettere a disposizione, perché la battuta del il presidente che prima dedicava delle risorse all'attività sportiva, nel momento in cui la sua azienda è in difficoltà non potrà più farla, dovrà dedicarla alla sua azienda, non allo sport.
È chiaro.
E quindi ci troveremo sicuramente in una situazione di grossa difficoltà, che ha bisogno di un'autoregolamentazione nostra per portare ad una riduzione dei costi, e dovrà essere un'autoregolamentazione che crea degli obblighi, no? Perché il mondo del calcio è un mondo dove a differenza dell'economia aziendale, no? Viene guidata da altri principi, perché i presidenti magari sono influenzati dalla piazza, sono influenzati da voi giornalisti, sono influenzati da altre cose, e vanno normalmente al di là di ciò che è logico dedicare a questa attività. Però oggi non avranno più le risorse, o ne avranno di meno, per cui vanno introdotte delle regole che ci obbligano a contenere dei costi. Va rivisto il sistema di distribuzione delle risorse. Io mi permetto di dire questa trasmissione è quella che ho già detto in altre situazioni.
Certo.
Noi oggi abbiamo una legge Melandri che riconosce al calcio minore una percentuale molto bassa di quelli che sono gli introiti. E allora io domando, è meglio spendere 100 milioni per un calciatore che comunque non fa la differenza in Europa, o è meglio spenderli per quel mondo che invece alleva o può allevare o dovrebbe allevare i nostri giovani? In funzione della risposta che si dà a questo tema, è chiaro che la problematica della legge Melandri e quindi della distribuzione delle risorse che il sistema calcio genera è un tema che la politica dovrà affrontare.
Presidente, lei prima giustamente ci raccontava di com'è stata la situazione a Bergamo, soprattutto in questi ultimi due mesi e mezzo, insomma nei comuni che lei ha citato. Ecco, le chiedo il suo ricordo personale di questa esperienza, che immagino sarà stata molto difficile.
Guardi, è un'esperienza che ci ha accomunato tutti quanti. Mentre lei dice queste parole mi si è accapponata la pelle, perché penso a un genitore di un nostro ragazzo del settore giovanile che è morto. Ecco, credo che questa situazione dia una risposta alla sua domanda.
No,
ci siamo trovati in una situazione dove il quotidiano locale, no?
Sì.
Ha triplicato il numero di pagine, no, in quel periodo lì, dei morti. E sono morti, mi passo l'espressione, tutti di una certa età. Abbiamo perso una generazione che è la generazione dell'esperienza.
Mm-hmm. La memoria di questo paese.
È la memoria di questo paese, sì, perché dai 60 in su c'è stata una moria, proprio adesso io non ho i numeri, ma era incredibile, no? Siccome tra l'altro io ho quell'età lì, no? A maggior ragione la guardavo, no?
Certo.
E mi dicevo, pensa come sono fortunato che mi ha solo sfiorato.
Presidente,
però il pensiero di quel genitore, di quel papà,
immagino,
fa caponare la pelle.
Immagino.
Presidente, grazie di cuore per essere stato in nostra compagnia, averci raccontato anche la sua esperienza.
Presto,
buon lavoro.
A presto, arrivederci. Grazie,
grazie
a lei.
Grazie a voi.
Arrivederci.